Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Il profeta Zaccaria afferma quanto segue. Leggerò dal capitolo 3 di Zaccaria alcuni versetti. E mi fece vedere il sommo sacerdote Giosuè che stava in piedi davanti all'angelo dell'Eterno e Satana che gli stava alla destra per accusarlo. E l'Eterno disse a Satana: Ti sgridi l'Eterno, o Satana, ti sgridi l'Eterno che ha scelto Gerusalemme. Non è questi un tizzone strappato dal fuoco? Or Giosuè era vestito di vestiti sudici e stava in piedi davanti all'angelo. E l'angelo prese a dire a quelli che gli stavano davanti: Levategli di dosso i vestiti sudici. Poi disse a Giosuè: Guarda, io ti ho tolto di dosso la tua iniquità e t'ho vestito di abiti magnifici. E io dissi: Gli sia messa in capo una tiara pura. E quelli gli posero in capo una tiara pura, gli misero delle vesti, e l'angelo dell'Eterno era quivi presente. Ecco che cosa siamo noi che ci siamo ravveduti e abbiamo creduto nell'Evangelo della grazia di Dio. Siamo dei tizzoni strappati dal fuoco. Perché siamo dei tizzoni strappati dal fuoco? Perché noi eravamo sulla via della perdizione, sulla via che mena all'inferno. Infatti esiste un luogo di tormento che si chiama Hades, comunemente denominato inferno, nel quale arde il fuoco. Sì, arde il fuoco, che quindi è un vero fuoco, non è un fuoco allegorico, non è un fuoco spirituale, come dicono i bugiardi. È un fuoco reale e noi eravamo diretti in questo luogo di tormento, dove vanno coloro che muoiono nei loro peccati. Sì, perché non tutti muoiono in Cristo, perché non tutti sono di Cristo. Molti, o meglio la maggioranza, muoiono nei loro peccati, con i loro peccati ritenuti. E costoro vanno all'inferno. E noi dunque, quando eravamo senza Cristo e senza Dio nel mondo, quando eravamo sotto il peccato che noi servivamo e dal quale venivamo ripagati con la morte, dico noi in quel tempo eravamo sulla via della perdizione. Eravamo infatti figlioli di ira per natura, come gli altri. Non eravamo meglio di altri, anzi, taluni di noi erano peggio di altri, ed eravamo meritevoli dell'inferno. Noi meritevamo di andare all'inferno perché eravamo dei peccatori, eravamo signoreggiati dal peccato, prendevamo piacere a peccare. E dunque il Signore, il Dio, ha avuto misericordia di noi, o meglio, ha voluto farci grazia. Ha voluto farci grazia secondo il beneplacito della sua volontà, non per meriti nostri, non per opere che noi avessimo compiuto, no, ci ha fatto grazia perché ha voluto farci grazia. Infatti, egli aveva detto al profeta Mosè, che era un fedele servitore di Dio: io farò grazia a chi vorrò far grazia. Egli dunque ci ha fatto grazia e facendoci grazia ci ha strappati dal fuoco. Proprio strappati. Non ci ha solo strappati dal presente secolo malvagio, perché noi siamo stati strappati dal presente secolo malvagio del quale facevamo parte, ma nello stesso tempo ci ha strappati dal fuoco, dove noi eravamo diretti. Quindi quando noi proclamiamo la salvezza che è in Cristo Gesù e che noi abbiamo ricevuto, noi naturalmente proclamiamo la salvezza dal peccato che abbiamo ottenuto, dal peccato che ci signoreggiava. Ma nello stesso tempo noi proclamiamo di essere stati strappati dal fuoco. Perché coloro che sono signoreggiati dal peccato vanno all'inferno, vanno nel fuoco dell'inferno. Anche oggi molti, molti sono morti, diciamo oggi sulla faccia della terra. Sono morti, diciamo, dei credenti e sono andati ad abitare con il Signore in paradiso. Ma sono morti anche dei peccatori. La maggior parte di quelli che oggi sono morti sulla faccia della terra erano peccatori. E quando sono, nel momento in cui sono morti, la loro anima è discesa all'inferno. Perché? Perché erano dei peccatori. Non perché erano più cattivi di altri, capite? No, no, perché erano dei peccatori. Poi, tra i peccatori sicuramente ci sono persone che peccano più degli altri, ci sono persone che sono più malvagie di altri, però alla fine ciò che li aspetta a tutti i peccatori, non importa quanto abbiano peccato, è l'inferno. E dunque anche noi, in quel tempo, quando eravamo senza Cristo, eravamo diretti in questo terribile luogo, in questo orribile luogo di tormento. E allora, quando noi diciamo che siamo stati salvati dal Signore, noi questa salvezza la esaltiamo, la celebriamo, la magnifichiamo. Perché mediante questa salvezza siamo stati strappati dal fuoco dell'inferno. L'inferno infatti esiste. Leggevo giorni fa una dichiarazione di un predicatore dell'Ipergrazia che alla domanda se esiste l'inferno non sapeva che rispondere. Ma io dico, come? La scrittura parla abbondantemente di questo luogo di tormento chiamato Hades. E naturalmente parla anche dell'altro luogo di tormento chiamato Geenna, che è lo stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove saranno tormentati per l'eternità coloro che vi saranno gettati nel giorno del giudizio e i cui nomi non saranno trovati scritti nel libro della vita. Cioè, voglio dire, ci sono così tante testimonianze nella scrittura che parlano sia dell'Hades, ossia dell'inferno, del luogo dove vanno coloro che muoiono nei loro peccati e anche, diciamo, del fuoco eterno. Ci sono delle scritture che ne parlano in maniera nitida, in maniera chiara, eppure ci sono coloro che non ci credono. Non ci credono. E poi, loro che si dicono cristiani, ti parlano di salvezza. Ma che salvezza è? Ma che salvezza è? Cioè, voglio dire, ma i cristiani di tutti i tempi hanno sempre proclamato di essere stati salvati, di essere salvati, hanno sempre proclamato che appunto durante la loro vita che saranno salvati. Prendiamo tutti i cristiani che oggi ci sono sulla faccia della terra. Che cosa dicono? Siamo stati salvati, siamo salvati, saremo salvati dall'ira a venire. E allora come si fa a dire di essere cristiani e poi mettere in dubbio l'esistenza dell'inferno? Non solo a mettere in dubbio l'esistenza dell'inferno, ma anche a negare l'esistenza dell'inferno. Perché per molti che si definiscono cristiani, l'inferno è incompatibile con l'idea che si sono fatti di Dio, che hanno di Dio loro. Perché quale idea di Dio hanno costoro? Hanno un'idea falsa di Dio, di un Dio che è sì amore, ma che salva tutti, e che non fa scendere nessuno all'inferno, capite? O meglio, Sì, quando anche esistesse un luogo chiamato inferno, per costoro non è quel luogo orribile di cui parla la Sacra Scrittura, no, quando mai? Il fuoco all'inferno, il tormento, no, questo è incompatibile con l'idea che io mi sono fatto, che ho di Dio, ti dicono, che è amore pronto a perdonare, che accoglie tutti, sapete, no? E allora voglio dire, ma questi qua, ma chi sono costoro? Ma è evidente che costoro sono dei falsi cristiani. Ogni vero cristiano confessa di essere un tizzone strappato dal fuoco. Io che vi parlo, sono un cristiano. Sì, sono un cristiano, sono un discepolo di Gesù Cristo. E io vi posso dire, ascoltatemi, vi posso dire che io, quando ero senza Cristo, c'avevo il terrore dell'inferno. C'avevo il terrore dell'inferno. Io solo a sentire la parola inferno, ma io solo al pensiero dell'inferno, perché io, vedete, io non ero nato da Dio, ero figlio di credente, non ero nato da Dio, andavo ai culti, mi sentivo le predicazioni, andavo poi, per esempio, alle agapi, andavo alle riunioni giovanili, andavo anche a delle gite organizzate dalla chiesa evangelica che frequentavo al tempo, andavo ai battesimi, Per me era un incubo andare soprattutto al battesimo perché? Perché quando vedevo, soprattutto i giovani, quando vedevo soprattutto dei giovani che venivano battezzati in acqua, io ero giovane, a me mi veniva veramente un colpo al cuore perché dicevo, e io sono ancora qui che non ho creduto. Però dicevo, quando crederò, perché io avevo questa convinzione che un giorno avrei creduto nell'Evangelo del Signore Gesù Cristo. Dicevo, però il giorno che io crederò, mi farò battezzare pure io, allora testimonierò della salvezza che il Signore mi ha dato. E così è stato. Ma vi stavo dicendo io, quando appunto frequentavo, diciamo, varie comunità evangeliche, varie raduni evangelici, essendo figlio di credenti, naturalmente questo è inevitabile, è una cosa buona, intendiamoci. Io avevo il terrore dell'inferno. Ma perché io avevo il terrore dell'inferno? Perché sapevo, di non essere un cristiano. Io sapevo di non essere nato di nuovo. Sapevo di non essere un figliuolo di Dio, sapevo di non avere i miei peccati rimessi, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. E quindi io sapevo che meritavo l'inferno. Agli occhi di Dio, io meritavo l'inferno. Infatti, io durante la notte avevo degli incubi, talvolta mi svegliavo all'improvviso preso da paura, perché mi vedevo. Mi ricordo c'erano dei terribili incubi che avevo, dove io mi vedevo sprofondare in una sorta di buco nero dell'universo. E una cosa spaventosa. E poi mi svegliavo. E poi mi svegliavo all'improvviso, tutto sudato, con la sudarella, con i peli del corpo veramente tutti rizzati, una paura terribile. Una paura terribile. Ma io lo sapevo. Perché io sapevo, sì, frequentavo i culti, pregavo anche, cantavo, però io personalmente sapevo di essere sulla via della perdizione. E io, guardate, benché mi presentassi come cristiano evangelico, sapevo che se fossi morto in quel momento, io sarei andato all'inferno. Infatti, quando io fui vicino a morire annegato in una fonte del fiume Maggia nel Ticino, ero andato là qualche settimana prima che il Signore mi salvasse. Io, quando vidi la morte a faccia, che stavo per negare, ma io ero pienamente consapevole, quando appunto il Signore mi ha salvato dal mezzo all'acqua usandosi di un membro, un giovane membro di quella. Della chiesa dove frequentavamo, che peraltro aveva finito da poco un corso samaritano chiamato così in Svizzera, dove appunto uno apprendeva a salvare quelli che stavano annegando. Ebbene, io quando scampai alla morte, io veramente mi resi conto che veramente ero stato graziato da questo punto di vista, perché fossi morto annegato in quel momento, sarei andato all'inferno, ero pienamente consapevole. E sapete, questa esperienza, diciamo che dette un impulso forte nella mia vita, perché il Signore veramente, tramite questo salvataggio, diciamo così, veramente mi fece ancora maggiore forza, per poi vincermi, appunto, quando mi convertì nel mese di agosto del 1983, mentre mi trovavo in vacanza in Inghilterra, dalle parti sotto Londra, dalle parti di Brighton, in un paese che si chiamava e si chiama tuttora Burgess Hill. E allora io sapevo che stavo andando all'inferno. E quando il Signore mi ha salvato, quando il Signore mi ha salvato, io dal momento in cui veramente il Signore mi ha tolto di dosso le mie iniquità e mi ha rivestito della sua giustizia, io da quel preciso momento non ho avuto più paura di morire, eh? E non ho avuto più paura dell'inferno, non ebbi più incubi, eh? E confessavo, benché la mia conoscenza fosse molto limitata a quel tempo, stiamo parlando del 1983, io confessavo che il Signore mi aveva strappato dal fuoco. Mi rendevo conto che il Signore, oltre ad avermi strappato da questo presente secolo malvagio, mi aveva strappato dal fuoco. E lo dicevo, e lo dicevo, e avvertivo. Avvertivo, diciamo, ripeto, con una conoscenza, diciamo, minima che avevo a quel tempo, però io quando evangelizzavo avvertivo e dicevo: state attenti, perché c'è l'inferno, state andando all'inferno. Credete in Gesù, dicevo, credete in Gesù, perché altrimenti andrete all'inferno. E dunque io dico una cosa, ma oggi, quanti possono veramente affermare di essere dei tizzoni strappati dal fuoco? Io dico quanti evangelici, io dico quanti evangelici oggi li sentite proclamare con gran pienezza di convinzione, con fermezza, con timore. Con gratitudine verso Dio, quanti veramente sentite affermare, sono un tizzone strappato dal fuoco per la grazia di Dio? Ben pochi, perché? Perché ve lo dico chiaramente, molti evangelici non sono nati da Dio, come non lo ero io quando frequentavo in diversi locali di culto da giovane. Non sono nati da Dio. Voi li sentite pregare, li sentite cantare, leggono pure la Bibbia, sanno pure alcuni versetti della Bibbia, conoscono, vi possono anche dire le differenze che ci sono tra gli evangelici e i cattolici, guardate un po', eh? E magari vi citano pure dei versetti, ma non sono nati da Dio. E infatti questo lo avvertite quando parlano. Quando parlano lo avvertite subito, perché quando uno non è nato da Dio si capisce da come parla. Quando uno è nato da Dio, un figliolo di Dio, lavato, imbiancato nel sangue dell'agnello, ha i suoi peccati rimessi, è affrancato dal peccato, è sulla via della salvezza, è sicuro di andare in paradiso in qualsiasi momento egli muoia, ed è sicuro di essere stato strappato dal fuoco. Perché chi è nato da Dio crede nell'esistenza dell'Hades, di questo luogo di tormento, e crede che era diretto là, e crede che il Signore, facendolo nascere di nuovo, lo ha strappato dal fuoco dell'inferno. Ed ecco perché chi è nato da Dio avverte dall'inferno. Perché? Perché è scritto, eh? Guardate che l'esistenza dell'inferno, lo ribadisco, è attestata dalla Scrittura, eh? E allora ecco perché chi è nato da Dio, parla dell'inferno nel senso che avverte i peccatori dall'inferno e glielo dice: guarda, o peccatore, che se non ti ravvedi e non credi nell'Evangelo, ciò che ti aspetta è la perdizione. È l'inferno, è il fuoco dell'inferno. Glielo dice perché lui stesso, chi è nato da Dio, è stato strappato dal fuoco. Cioè, io veramente oggi vedo, sento delle cose orribili, orribili. C'è ma tanti che si definiscono cristiani, che non credono nell'esistenza dell'inferno. Alcuni, quando parlano, lasciano intravedere che esista qualcosa di brutto nell'aldilà per i peccatori, però non ardiscono neppure menzionare il termine inferno. Sentivo un predicatore, chiamiamolo così perché fa delle prediche online, gli ha detto durante questa conferenza ai suoi uditori, voi sapete dove vanno coloro che sono senza Gesù, una cosa del genere, non è proprio virgolettata la frase, comunque il senso era questo. Voi sapete dove vanno coloro che appunto sono senza Gesù, e non c'è bisogno che io ve lo dica. Come non c'è bisogno che tu glielo dica? Come non c'è bisogno che tu glielo dica? Ma c'è bisogno, è come che si dica questo? Che si proclami dai tetti, ai quattro venti, bisogna proclamare con ogni franchezza dove vanno coloro che sono senza Cristo, coloro che muoiono nei loro peccati, vanno all'inferno, dove c'è il tormento, E benché una chiesa possa sapere dove vanno, bisogna ricordarglieli perché l'uomo è smemorato. Noi per natura siamo smemorati, sapete, nel senso che facilmente ci dimentichiamo le cose e facilmente ci dimentichiamo quello che è scritto. E ci abbiamo sempre bisogno che il Signore ci ricordi quello che è scritto. E il Signore ci ricorda quello che è scritto anche naturalmente tramite coloro che sono da lui preposti, no? Preposti in un dato ministerio. E quindi, fratelli del Signore, io veramente rimango sconcertato nel constatare che oggi veramente pochissimi affermano, proclamano di essere dei tizzoni strappati dal fuoco. Ma io vorrei dire a tutti costoro, che si definiscono cristiani e che stanno sempre a dire, parlo di quelli che credono nella falsa dottrina, una volta salvati sempre salvati, ma ditemi una cosa, ma voi che state sempre un giorno sì e un giorno un altro ancora, a dire che la salvezza non si può perdere, non si può scadere dalla grazia, ma ci volete dire, ma da che cosa siete stati salvati? Ma ce lo volete dire una volta per sempre, Ma dove stavate andando quando non eravate salvati? Ammettiamo che siete stati salvati. Parlate di salvezza, quindi ammettiamo che siete stati salvati. Ma diteci, ma da che cosa siete stati salvati? Ditecelo, perché mica l'abbiamo capito ancora. La salvezza non si può perdere, ma la salvezza, che cosa intendete per salvezza? E poi dico una cosa, ma se avete ricevuto questa salvezza, ma dico io, ma sul dopo la morte, ma ci volete dire qualche cosa? Se siete stati salvati, ma voi, dico io, dopo la morte, dove andrete? Dove andrete? Ma fatecelo sapere e diteci anche dove non andrete e diteci anche dove stavate andando quando non eravate salvati e ditecele ste cose. No, non ce le dicono. Come mai? Ma ve lo dico io perché non le dicono, perché questi sono ancora sulla via della perdizione. Questi non hanno la minima idea di cosa significa essere stati salvati, essere salvati. Questi non hanno la minima idea di cosa significa essere sulla via della salvezza. No, perché ancora sono sulla via della perdizione. Sono dei finti cristiani. Hanno aderito a un credo. Hanno aderito a un credo, hanno una confessione, chi ha quella di Westminster, chi ha quella belgica, ma non sono nati da Dio, non hanno mai sperimentato la nuova nascita. Ecco perché anche questi evangelici, al pari dei musulmani, al pari degli gnostici, al pari dei buddisti, dei mariani, se ne andranno all'inferno. Ecco perché predico il ravvedimento e l'evangelo anche agli evangelici, perché tra i tanti evangelici, tantissimi non sono nati da Dio, si devono ancora ravvedere e credere nell'evangelo. Capite? Capite? Guardate, io queste cose le ho vissute. Io mi ricordo, l'ho raccontato almeno una volta, dopo che il Signore mi ha salvato, io testimoniavo apertamente, anche naturalmente ai membri della chiesa dove io per anni ho frequentato. Sapete una volta cosa mi ha detto uno di questi membri di chiesa? Mi ha detto, Ma dai, ma non parla. Perché io dicevo, ma guardate che io quando io raccontavo poi, quando andavo alla riunione dei giovani, era un altro, era un altro, era un altro. Il vecchio Giacinto non c'era più, quell'ipocrita che andava lì, cantava: "I miei anni più belli voglio spendere per te, mio signore". No, no, non c'era più quell'ipocrita. Adesso c'era veramente Giacinto nato da Dio. Allora io raccontavo. E io raccontavo con franchezza, perché il Signore mi aveva fatto nascere di nuovo, il Signore si era compiaciuto di salvarmi. E allora io raccontavo. E una volta mi ricordo ancora questo giovane che era da tanto che veniva in comunità, giovane, diciamo che aveva diversi anni più di me. E mi conosceva già da prima che io nascessi di nuovo. E allora mi fa, dopo che io, diciamo, sono nato di nuovo, una sera, dopo che mi aveva sentito parlare, mi ha detto: "Ma dai, ma io pensavo che tu fossi salvato, dai, ma tu eri salvato". No, io ho detto, io non ero salvato, ero perduto, io ho detto. Vedete, questo mi ha fatto pensare quanto sia facile scambiare qualcuno per salvato quando non è salvato, perché effettivamente io quando andavo al culto mi comportavo bene, eh? Diciamo, mi comportavo da cristiano, eh? Mi comportavo da cristiano, pregavo, cantavo, avevo la Bibbia, capite? E poi, diciamo, cercavo di essere puntuale alle riunioni, tutte queste cose qua, no? E allora c'erano tanti che dicevano: "Ah, vedi, quel giovane è un credente". Ma quale credente? Ma quale credente? Io ero sulla via della perdizione. Ma quando il Signore mi ha salvato, quando il Signore mi ha salvato, veramente quando il Signore ha tolto le mie iniquità, veramente quando il Signore ha perdonato i miei peccati, che mi sono veramente sentito rinascere, libero per la prima volta nella mia vita, allora ho cominciato a gridare. Ho cominciato a gridare dai tetti, veramente, la grande salvezza che Dio nella sua grazia mi aveva concesso. E molti rimanevano, molti di quelli che mi avevano conosciuto nelle comunità, rimanevano meravigliati e dicevano: "Ma che ti è successo? Come che mi è successo? Una cosa molto semplice, il Dio mi ha fatto nascere di nuovo". Ecco cosa mi era successo. Poi certo, è naturale, che succede? Succede che ti considerano un pazzo, sì. Un pazzo, un fanatico, un estremista e così via, no? Perché per loro è così. Per loro il cristianesimo è un'altra cosa. Per loro il cristianesimo è un'altra cosa. La nuova nascita non ha niente a che fare col cristianesimo di costoro. Capite? Per loro, sapete cosa significa nascere di nuovo? Ve lo spiego. Allora, nascere di nuovo significa alzare la mano in una riunione di evangelizzazione o di culto, all'appello, alla chiamata all'altare, chiamata all'altare. Chi vuole accettare in questa sera Gesù come suo personale Salvatore Signore? Alzi la mano. Allora, prima tappa, primo passo, alza la mano. Poi, seconda tappa, secondo passo. Tutti quelli che hanno alzato la mano vogliono venire qua davanti, non abbiate vergogna. Io queste cose le so a memoria perché le ho sentite per tanto tempo. Non abbiate paura, non abbiate vergogna. Tutti chiudono gli occhi, eh? Tutti chiudono gli occhi, non guardate, eh? Allora tu che hai alzato la mano, tu là in fondo, a destra, a sinistra, davanti, di dietro, vieni avanti, Gesù ti sta aspettando qui, vieni avanti che pregheremo con te". E allora ci sono quelli che vengono avanti, no? Poi una volta che sono avanti, e adesso ripetete con me, Gesù, e qui gli fanno fare la preghiera della salvezza, eh? E praticamente dice tutto il predicatore, gli mette in bocca le parole che devono dire, e poi gli dice: "Sei stato salvato, ecco, adesso sei stato salvato", dicono tutto loro. Vergogna, vergogna. Ma quanti ne ho visti io? Quanti ne ho visti io? Quando io non ero salvato, quando ero il falso cristiano. Ma sapete quanti ne ho visti io andare avanti alle riunioni di evangelizzazione? Li vedevo andare avanti con i loro peccati e li vedevo tornare con i loro peccati, o meglio, li vedevo questi giovani andare avanti schiavi del peccato e li vedevo poi tornare indietro sempre schiavi del peccato. Infatti, perché praticamente dopo continuavano a fare quello che avevano sempre fatto. Ma io dicevo, ma questi qua cosa stanno facendo? Perché non è che andavano avanti solo una volta, perché poi ci sono quelli che sono, diciamo così, abbonati alla chiamata all'altare. O ogni volta che arriva un predicatore che fa l'appello della salvezza, tu li vedi sempre che vanno davanti. Ma io dico io, ma quante volte devi andare avanti? Ma me lo vuoi dire? Ma quante volte devi andare avanti? Quante volte hai accettato Gesù come tuo personale Salvatore e Signore, per usare l'espressione che loro usano? Ma possibile mai che una volta non ti basta? Ogni volta che arriva un predicatore ti piombi davanti, e a recitare la preghiera della salvezza. Ma dico io, ma una volta sarei stato salvato? No, manco una volta. Ogni volta puntuale, eccolo là, eccola là, e vanno avanti, e vanno avanti, per la vita vanno avanti, e non sono salvati. Ma perché? Ma perché questa chiamata all'altare è una rovina? È una rovina sta preghiera della salvezza, perché illude tanti. E poi, ma quando mai Gesù diceva accettatemi come vostro personale Salvatore e Signore? Che cosa diceva Gesù alle turbe? Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Questo devi fare, tu che sei andato avanti 1, 2, 3 volte che mi ascolti, eh? Tu devi ravvederti, devi lasciare i tuoi pensieri iniqui, malvagi, vani, perversi e devi credere nell'Evangelo, che è questo: Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture. Fu seppellito, risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, e apparve poi a Cefa. Poi ai 12, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli. Questo è quello che devi fare: ravvederti e credere nell'Evangelo. Quando crederai nell'Evangelo, sarai salvato, sarai perdonato, sarai giustificato, sarai riconciliato con Dio, e avrai la vita eterna. E saprai con certezza proprio in quel preciso momento, lo saprai perché lo Spirito te lo attesterà che sei stato strappato al fuoco, e allora al fuoco dell'inferno, e allora ti metterai a gridare: il Signore mi ha salvato, sono un tizzone strappato dal fuoco. E allora dirai: la mia cittadinanza è nei cieli, è là che andrò quando morirò. Ne sono sicuro, non ci sarà bisogno che nessuno ti faccia ripetere alcuna preghiera della salvezza, perché il Signore ti avrà salvato nel momento preciso in cui tu avrai creduto nel Signore Gesù Cristo. Quando il carceriere di Filippi chiese a Paolo e a Sila che erano apostoli: signori, che debbo io fare per essere salvato? Lo sai che cosa gli risposero? Non gli risposero: ripeti con noi questa preghiera. Signore Gesù, vengo a te, ti chiedo perdono, ti accetto come mio personale Salvatore Signore. No, non gli hanno detto questo, gli hanno detto: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua, perché la salvezza si ottiene per grazia, mediante la fede. Sì, è sufficiente la fede. Ti hanno messo in testa che per essere salvato devi recitare una preghiera di salvezza. Falso, falso! Ti hanno fatto credere praticamente che credere in Gesù Cristo non è sufficiente, perché devi andare avanti, devi fare questa recitazione. Ti hanno ingannato. Quindi tu ravvediti in questo momento e credi nell'Evangelo, e il Signore avrà misericordia di te, il Signore avrà misericordia dei tuoi peccati. Sì, li perdonerà, li getterà in fondo al mare, se li getterà dietro le spalle, li cancellerà. E tu sarai un figliuolo di Dio, finalmente. Sarai un figliuolo di Dio. lo Spirito di Dio insieme al tuo Spirito attesteranno questo, perché così è scritto: avete ricevuto lo Spirito d'adozione per il quale gridiamo, Abba Padre. Lo Spirito stesso attesta insieme col nostro Spirito che siamo figlioli di Dio. Non ci sarà bisogno che un predicatore ti dica adesso sei un figliolo di Dio. No, no, non ci sarà bisogno che ti dica nessuno adesso sei salvato. Io quando quella sera dell'agosto 1983 credetti nel Signore Gesù, io non ebbi bisogno di nessuno che mi dicesse adesso sei salvato, adesso puoi dire di essere salvato. No, io sapevo in quel momento di essere stato salvato. Perché me lo attestava lo Spirito di Dio che era dentro di me. Non avevo alcun dubbio, ero certo di essere salvato come ero certo veramente di essere in Inghilterra, va, diciamo così, in quel momento. Capite? Capite? E quindi quello che voglio dire è questo: quando il Signore fa nascere di nuovo qualcuno, chi veramente nasce di nuovo lo sa, di essere veramente stato salvato dai peccati e di essere stato nello stesso momento, di essere stato strappato al fuoco e quindi sa di essere un tizzone strappato dal fuoco. E sa, e quando tu hai questa consapevolezza, tu lodi il Signore, lo glorifichi, lo celebri, lo magnifichi e le tue preghiere. Ti assicuro che le tue preghiere non saranno più le preghiere di una volta che facevi quando eri, tra virgolette, evangelico, ma non eri nato da Dio. Le tue preghiere saranno preghiere di un altro tenore, ma proprio un altro tipo di preghiere, completamente diverse. Perché ti posso assicurare che quando ti sentiranno pregare diranno: ma che gli è successo a questo? Ma che gli è successo a questo? Lo diranno sì, lo diranno pastori, lo diranno membri di chiesa, sì, quelli non nati da Dio, perché non potranno capire che cosa ti è successo, perché loro non sono nati da Dio. Loro non si sentono, non perché non lo sono, dei tizzoni strappati dal fuoco, non possono capire che cosa significa essere stati strappati dal fuoco, ma tu lo puoi capire per la grazia di Dio. Perché veramente il Signore ti ha salvato, e allora cominceranno a guardarti in maniera strana e diranno: ma questo è pericoloso, ma questo che è diventato? Ma questo che è diventato? Questo è un terrorista, diranno. Ma adesso questo qua seminerà il terrore nella Chiesa. Comincerà a dire di essere stato strappato dal fuoco, comincerà a dire che quelli che non sono nati da Dio vanno all'inferno, nel fuoco. Questo è diventato pericoloso, sì. È successo pure a me, e ti guardano, cominciano a guardare strano. Quando non eri salvato, pace fratello, e fratello non ero. Come stai? Felice di rivederti. Oh, quando il Signore mi ha fatto nascere di nuovo, dopo che mi ha fatto nascere di nuovo, non sentivo più quel calore. Non erano più contenti di vedermi, e io lo vedevo. Ma come dicevo? Quando ero perduto, questi prendevano piacere a incontrarmi. Adesso che sono salvato, c'è chi svicola, c'è chi fa finta di non vedermi, c'è chi mi saluta freddamente. Ma chi sono costoro? Ma in mezzo a chi sono? E allora ti renderai conto di essere in mezzo a capre, ti renderai conto di essere in mezzo a scorpioni e serpenti. Non tutti, naturalmente, perché ci saranno anche quelli che riconosceranno in te veramente un vero figliolo di Dio strappato dal fuoco. Però ti posso assicurare che veramente vedrai delle cose strane che non immaginavi. Vedrai che quelli che tu ritenevi fratelli ti scoraggeranno da servire il Signore, da santificarti. Dirai: ma strano, ma come? Quando ero schiavo del peccato, mi accoglievano come un fratello, gli faceva tanto piacere incontrarmi, vedermi. E adesso che il Signore mi ha salvato, adesso che sono una nuova creatura per la grazia di Dio, ma guarda come si comportano questi. Sì, si comportano alla stessa maniera dei musulmani, dei buddisti, solo che si chiamano evangelici, capito? Ma perché? perché questi non sanno cosa significa essere nati da Dio, non hanno la più pallida idea di cosa sia la nuova nascita. Perché? Ma perché? Sì, ne hanno sentito parlare leggendo la Bibbia, per chi la legge, ma non l'hanno mai sperimentata. Che vi posso dire? È così, fratelli nel Signore. Le cose stanno così. Sapete quanti di questi già sono morti e sono all'inferno? Sì. Sono all'inferno. Non erano nati da Dio. Erano evangelici però, Attenzione, erano evangelici. Avevano anche mansioni nella comunità, ma non erano nati da Dio. Avete capito perché questi non parlavano mai, non dicevano mai di essere dei tizzoni strappati dal fuoco, non dicevano mai: il Signore mi ha salvato dall'inferno, stavo andando all'inferno, il Signore mi ha salvato. No. Avete capito perché non lo dicevano? Perché? Perché stavano andando all'inferno. E infatti adesso sono all'inferno. Capite? Questi pazzi come me, che oggi dicono di essere stati salvati dall'inferno, ce ne sono, grazie a Dio per tutti questi pazzi che ci sono, ce ne sono. Ringraziamo Dio veramente, che se siamo pazzi lo siamo alla gloria di Dio. Noi proclamiamo Cristo, potenza di Dio, sapienza di Dio. Certo, per quelli che sono sulla via della perdizione, pazzia. È pazzia, quando ci sentono parlare veramente questi qua, mi riferisco a questi evangelici, ma veramente ci considerano dei pazzi, dei pazzi, ve lo posso assicurare, ma noi siamo savi in Cristo, perché Cristo ci è stato fatto da Dio sapienza, sai questo? Che noi siamo savi in Cristo? Guarda, ascolta fratello nel Signore, io ti voglio incoraggiare, ricordati che è scritto: e a Lui voi dovete essere in Cristo Gesù, il quale ci è stato fatto da Dio sapienza e giustizia e santificazione e redenzione, affinché, come è scritto, chi si gloria, si gloria nel Signore. È notato, ci è stato fatto, Cristo ci è stato fatto da Dio sapienza. Quindi noi siamo savi in Cristo. Sì, ci chiamino pure pazzi, fanatici e così via. Noi siamo savi in Cristo. E quindi ci gloriamo nel Signore. E quindi questa predicazione ha lo scopo dichiarato di ricordarvi, fratelli nel Signore, voi che veramente avete creduto nell'Evangelo, che lo ritenete, mediante il quale siete salvati, per ricordarvi a voi, fratelli nel Signore, che noi siamo dei tizzoni strappati dal fuoco. E quindi, sapendo questo, studiamoci di annunziare l'Evangelo, che è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, sia a giudei che a gentili, perché il nostro desiderio, la nostra preghiera, qual è? Quella che appunto coloro che non conoscono il Signore siano salvati, non importa se sono giudei, non importa se sono gentili, il nostro desiderio, la nostra preghiera a Dio per loro è che siano salvati dai loro peccati e quindi strappati dal fuoco. Hanno un'anima come ce l'abbiamo noi, i peccatori hanno un'anima, e quest'anima quando i peccatori muoiono, non è che va in paradiso, va all'inferno. Avete notato che quando muoiono questi personaggi così famosi, che siano cantanti, giocatori di calcio, uomini dello spettacolo, attori, insomma, ma avete notato che praticamente che confessavano apertamente di non credere, di non avere la fede. Ma avete notato che vengono mandati tutti in cielo, tutti in paradiso? Adesso gli fanno pure con l'intelligenza artificiale, gli fanno questi video dove si vedono già in paradiso. Oh, appena morti, gli fanno subito il video proprio su misura, e praticamente lo fanno vedere là in paradiso, con l'aureola sulla testa, diciamo in mezzo naturalmente ad altri suoi colleghi, chi fa una cosa, chi fa un'altra. Ma io dico una cosa, ma l'inferno non esiste? Non esiste per costoro, non esiste, hanno l'idea che tutti vanno in paradiso, è un'idea molto diffusa questa qua, sapete? E adesso abbiamo un altro angelo in cielo. Ma quale angelo in cielo? Non è che una persona quando muore, parliamo dei cristiani, non è che quando muore un cristiano e va in cielo diventa un angelo. No, no, assolutamente. È un peccatore. Un peccatore in paradiso invece non ci va proprio, va all'inferno. Avete sentito le frasi tipo adesso da lassù ci guiderà, adesso da lassù si prenderà cura di noi, adesso da lassù veglierà su di noi. Tutti, tutti quanti, dal giocatore più famoso al cantante più famoso, al presentatore più famoso, tutti in cielo, a continuare a fare la mansione che facevano sulla terra. Ma cose veramente abominevoli. Si sta diffondendo l'idea che vanno tutti in paradiso e nessuno all'inferno. Quindi voi pensate che ci siano evangelici che veramente si mettono a avvertire dall'inferno? Significherebbe veramente attirarsi la persecuzione del mondo. Questi non vogliono essere perseguitati dal mondo, infatti si sono alleati col mondo. E allora vi stavo dicendo, no, ma l'inferno esiste, eh? Non è un'invenzione della Chiesa per spaventare il mondo, no, no, l'inferno esiste. Cioè, a me non interessa, cioè, il fatto che la maggior parte delle Chiese oggi non parli dell'inferno, credetemi, a me non cambia niente. Non cambia niente perché io so che l'inferno esiste. So che l'inferno esiste, come so che esiste, facciamo un esempio, la Groenlandia esiste? Certo che esiste. Il continente americano esiste? Certo che esiste, ma se uno mi venisse a dire no, ma non esiste il continente americano, gli Stati Uniti d'America sono una favola, ma non esistono, sono un'invenzione, cioè io voglio dire, vado a credere a uno che mi dice che gli Stati Uniti d'America non esistono, e dovrei andare a credere a uno che mi dice che l'inferno non esiste o non è sicuro che esista? No, la scrittura ne parla, io quindi ci credo e lo proclamo. Poi, lo so, c'è chi se lo immagina vuoto, o meglio spera che sia vuoto, ma il fatto è che l'inferno esiste e non è vuoto, è pieno. È pieno, è pieno, è pieno. Anche oggi tantissimi sono andati all'inferno e sono là nel tormento. Quindi, voglio dire, l'inferno esiste. Per cui, quando uno viene salvato, viene veramente strappato dal fuoco dell'inferno. Però bisogna anche dire che appunto chi rifiuta invece di credere nell'Evangelo ci andrà all'inferno. È come se ci andrà all'inferno. Che ne dicono queste chiese che oramai, cioè, ma non credono nemmeno nell'esistenza di Dio ormai molti. Ma no, ma si vede, sì, non credono che Gesù è il Cristo, non credono che Gesù Cristo è Dio, ma ormai molti sono finti, finti, finti cristiani, non hanno la fede, non hanno ma se avessero la fede parlerebbero, io ho creduto, perciò ho parlato, ma questi non hanno creduto, per questo non parlano. Per loro tutti saranno salvati, musulmani, buddisti, massoni, gnostici, mariani, induisti, animisti, satanisti, tutti in cielo, tutti in cielo, nessuno all'inferno. Perché l'inferno non si sa, dicono, non saprei cosa dire, non saprei cosa dire, se esiste, non esiste, ma poi quando anche esistesse io non me lo immagino, però come dicono alcuni col fuoco, fanno tutti questi ragionamenti strani, ascoltate. Fratelli, vi ricordo che l'inferno esiste, l'Hades esiste, Gesù ne ha attestato l'esistenza, come Gesù ha attestato l'esistenza del fuoco eterno, della Geenna. Però vi ricordo che per coloro che muoiono nei loro peccati, c'è la storia del ricco e Lazzaro che attesta chiaramente che coloro che muoiono nei loro peccati vanno nell'Hades e sono nei tormenti, tormentati in mezzo al fuoco. Quindi l'inferno esiste. E allora ringraziamo Dio perché ci ha dato veramente di ravvederci, di credere nell'Evangelo, per salvarci dai nostri peccati e per strapparci al fuoco. E naturalmente, da un lato naturalmente dobbiamo ringraziare Dio e essere riconoscenti a Lui, ma dall'altro non ci dimentichiamo mai di avvertire coloro che stanno andando all'inferno. Avvertiteli. Quando li evangelizzate, avvertiteli, eh? Parlategli della salvezza che è in Cristo Gesù. Parlategli del paradiso, dove entrano coloro che sono di Cristo, ma parlategli anche dell'inferno, avvertendoli che chi non avrà creduto sarà condannato. Sono parole di Gesù. Io credo a quello che ha detto Gesù Cristo, il Figlio di Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.